Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
E buonasera alle amiche e agli amici radioascoltatori di Radio Maria per questa ennesima e particolare puntata di Padre Nostri. Io voglio cominciare questa puntata di Padre Nostri ringraziando anzitutto Radio Maria e in particolare un inatteso ascoltatore che mi ha sorpreso e onorato di una sua lettera, appunto recapitatami tramite la cortesia della nostra amata Radio Maria. Questo radioascoltatore è Padre Alessio Siciliano, un sacerdote, un parroco, un archimandrita ortodosso che è rimasto colpito dalla nostra modesta trasmissione e addirittura ha sentito l'impulso a scrivermi e a farlo tramite Radio Maria. E Radio Maria gentilmente ha ricevuto la missiva con un pacchetto che era per me e me l'ha rimandata al mio domicilio. Ecco, per questo va il ringraziamento soprattutto alla solerzia di Radio Maria che quasi mi tratta da impiegato, da assunto in questo più che dal volontario che sono, ma se mi consentite un ringraziamento ancora più particolare lo dobbiamo a questo sacerdote ortodosso che trova significativi i temi trattati qui su Padre Nostri. Questo per me è motivo di gratitudine enorme e anche di un certo orgoglio, se me lo permettete, perché già fin dal titolo della trasmissione, l'abbiamo anche voluto ribadire nella prima trasmissione, noi avevamo una certa ambizione ecumenica con questo appuntamento. Quando diciamo Padri Nostri stiamo riecheggiando quell'omelia di Agostino che l'Ufficio delle Letture pochi giorni fa ci ha fatto rigustare, in cui Agostino, parlando a dei donatisti, quello fu uno scisma durissimo, lo scisma donatista, prima o poi ne parleremo, e parlando con loro diceva: siete sempre nostri fratelli. Si girava ai cattolici, a quelli che non avevano accolto lo scisma donatista, e diceva: questi altri, fino a quando continueranno a dire Padre nostro, sono nostri fratelli, perché sono i nostri padri, o meglio, è il Padre nostro con la P maiuscola che ci rende tutti quanti fratelli, ma chiaramente sono i fratelli che ci hanno preceduto nel segno della fede, che quindi sono diventati i nostri predecessori in quel segno, che sono diventati i nostri padri. Ecco perché abbiamo voluto chiamare questa trasmissione Padri Nostri, con un'allusione sia alla preghiera del Signore, sia al fatto che il cristianesimo vive di una tradizione, che ognuno di noi è implicitamente incaricato di questa tradizione, poiché noi abbiamo ricevuto qualcosa, siamo tenuti a trasmettere, non possiamo tenere per noi la bella notizia che ci ha cambiato la vita, che ci ha dato un senso, che ha reso belle le nostre giornate. Ecco allora che diventa impellente la domanda: che cosa dunque noi abbiamo ricevuto? Ed ecco che ha un senso tornare ai padri e scoprire che tante diversità, tante difficoltà che possiamo trovare nel cammino, nel nostro cammino di cristiani, hanno intanto delle dinamiche comuni, e quindi conoscere nel passato ci aiuta nel gestirle oggi. Parlo anche proprio della gestione delle liti in parrocchia, nelle comunità religiose, nelle case di formazione, cose che non mancano mai, perché non sono mai mancate. E quindi scoprire che nel 95 i Corinzi hanno chiamato Roma per chiedere un appoggio è per noi importante, perché ci fa capire tante cose, sì, sulle dinamiche tra Roma e le chiese, di cui parleremo adesso, sia le dinamiche tra gli uomini e gli altri uomini, e le dinamiche all'interno di ogni singolo uomo. Quindi sono cose che tornano ciclicamente, e vedere come i nostri padri, quando erano al nostro posto ed erano tutti fratelli tra di loro, hanno gestito quelle tensioni, quelle frizioni e anche quegli scontri che occasionalmente non sono mancati. Ecco, tutto questo diventa per noi un tesoro di grazia. Condividerlo insieme costituisce un ecumenismo che è al contempo l'ecumenismo su cui tanto insiste Papa Francesco, l'ecumenismo del fare, che poi ha la sua radice anche nell'ecumenismo del sangue, e l'ecumenismo anche non degli intellettuali, ma dell'elaborazione intellettuale della fede, perché una fede che non è pensata, ci ha insegnato buon ultimo Giovanni Paolo II, seguito da Benedetto XVI e da Francesco, è un fede solo a metà, non è della fede perché non coinvolge tutto quanto l'uomo. Questa non è una novità della Chiesa degli ultimi tempi. Il fatto che tutto l'uomo sia coinvolto dal fatto del cristianesimo è una questione profondamente teologica, è il motivo per cui Ario fu condannato. Diceva Atanasio: Ario mi ruba il Redentore. Se Cristo è Dio soltanto in parte, oppure se Cristo ha una natura umana menomata, Cristo non mi ha potuto redimere, o perché non è vero Dio, oppure perché ciò che ha redento non è quello che sono io. Ecco perché i dogmi si formano sulla base dell'esperienza cristiana. Questa è una cosa che non dobbiamo dimenticare. Alle volte si pecca di snobismo contro gli intellettuali, che è il vizio opposto all'intellettualismo. Ecco, io penso che un'occasione come quella che Radio Maria ci dà in quest'ora e mezza in cui ragioniamo sui nostri padri, ci permetta, fra le altre cose, anche di schivare gli scogli di questa Scilla e di questa Cariddi, perché poi è facilissimo passare troppo vicini a uno di questi poli e risultare diciamo presi dalle spire di quelle correnti. Quindi no allo snobismo degli intellettuali, no allo snobismo contro gli intellettuali. Per questo motivo, e siccome voi sapete, di solito cerco di tenere gli occhi sul momento liturgico, sulla situazione ecclesiale, se avviene qualche fenomeno importante cerco di valorizzarlo in quest'ora di Padri Nostri, volevo parlare oggi dell'incontro ecumenico di Bari che ha avuto luogo lo scorso 7 luglio. Mi pare che sia d'obbligo per noi in particolare, sia perché è un incontro importante dal punto di vista della cristianità e non solo, sia perché riguarda in particolare delle dinamiche che nell'epoca patristica sono profondamente radicate. Come mai sono andati a Bari il Papa e i Patriarchi? Che cos'è questa dinamica che si è accesa, per cui un grande evento quale non si vedeva quasi dai tempi di San Nicola ha avuto luogo nell'indifferenza quasi dei media? Ma guardate, i media non è che sono cattivi, ce l'hanno con i cristiani e vogliono tarpare le ali, vogliono silenziare a tutti i costi i cristiani. Qualche volta c'è anche questa dinamica, è vero, ma il più delle volte i media non capiscono queste dinamiche e tante volte non le capiamo neanche noi cristiani. Perché è importante? Perché è incredibilmente importante che tutti i patriarchi siano andati dal Papa a Bari? Perché nella tradizione ecumenica, l'ecumenismo attivo come lo conosciamo noi è qualcosa di relativamente giovane nella storia della Chiesa, nella tradizione ecumenica i patriarchi hanno o evitato il Papa, che loro chiamano in genere il Papa di Roma o il Papa dell'antica Roma, e adesso cercheremo anche di capire perché, oppure se non l'hanno evitato hanno cercato di curare tête à tête, a tu per tu, la relazione con il Papa. Quando Paolo VI ha incontrato Atenagora, l'ha incontrato intanto a Gerusalemme, non a Roma e non a Costantinopoli, e c'è un motivo per cui si evitano questi luoghi, che poi è il motivo per cui si è andati a Bari, perché il Papa non ha chiamato tutti quanti a Roma. Questo non sarebbe mai accaduto, sarebbe stata una cosa veramente più che incredibile se fosse accaduta, perché si cercano dei luoghi neutri, dei luoghi dove nessuno sia il padrone di casa, nessuno e tutti al contempo lo siano, nessuno lo sia e tutti al contempo lo siano. Però qui per questo evento di Bari è accaduto qualcosa di incredibile, perché si sono ripercorse alcune articolazioni di questi eventi nell'antichità cristiana. Prima avevo accennato en passant alla lettera di Clemente Romano ai Corinzi, che è un documento importantissimo per tante questioni dottrinali, disciplinari e anche giuridiche, che è un documento datato intorno al 95, è un documento di risposta, è un rescritto mandato dalla comunità romana, dalla Chiesa romana, a nome di Clemente, che probabilmente era, se non il Papa, qualcosa di molto simile al Papa. Noi non sappiamo quando il papato monarchico sia entrato a Roma, sicuramente c'è entrato da Vittore in poi, nel 180, ma qui siamo quasi 100 anni prima. Quindi chi fosse esattamente Clemente è tema dibattuto dagli specialisti, e tuttavia questo Clemente, insieme con altri presbiteri, firma una lettera che va ai Corinzi, cioè risponde a una lettera dei Corinzi, e questa lettera dei Corinzi piena di denunce, di accuse, di problematiche. Insomma, i Corinzi stavano litigando tra di loro, perché c'era chi era diventato capo di un gruppuscolo, chi era diventato capo di un altro gruppuscolo, insomma, come ai tempi di Paolo, e difatti l'autore Clemente non manca di sottolinearlo, dice: è dai tempi di Paolo che vi dividete, che fate queste cose. In realtà Clemente non si scandalizza, non si stupisce, perché le cose che accadevano a Corinto accadevano a Roma e accadono in ogni comunità del mondo e della storia. La cosa importante qual è? È che Corinto nel 95, quando vede di non riuscire, di non saper risolvere da sola le proprie questioni di gestione interna, cerca un aiuto fuori. E dove lo cerca? Poteva andare a Efeso, Efeso era lì vicino, poteva andare a Costantinopoli, Costantinopoli non esisteva, e allora cerca un'altra città, un'altra chiesa importante, che è Roma. I Corinzi dicono: scriviamo a Roma, Roma è dove sono andati Pietro e Paolo, Roma e dove Pietro e Paolo sono morti, c'è una comunità importante, Paolo ci teneva tanto a incontrare i Romani e si è preparato in modo febbrile ad andare incontro ai Romani, scriviamo ai Romani, loro ci potranno aiutare. E infatti arriva questa lettera importante, un documento molto lungo e molto bello di Clemente. Perché dico questo? Perché anche stavolta c'è stata una dinamica analoga. Alcuni patriarchi, alcuni prelati dell'Oriente, prelati latini e non latini, quindi diciamo ortodossi, copti, maroniti, hanno scritto al Papa chiedendo un incontro per poter parlare delle difficoltà dei cristiani in Medio Oriente. Questa è una cosa grandissima, che i vescovi abbiano sentito di dover parlare con qualcuno e lo abbiano individuato in quello che da sempre pretende di essere il protos, il primo tra i pari, non è soltanto una questione, diciamo, logistica, del tipo come se fosse un ragionamento lobbistico: da soli siamo troppo piccoli, i governi non ci ascoltano, i potenti ci schiacciano, mettiamoci tutti insieme così ci faremo rispettare. Questo discorso per la prima volta nella scrittura risuona alle pendici della Torre di Babele, anzi prima dello scavo delle fondamenta della Torre di Babele: facciamoci un nome così che gli altri non possano venire ad attaccarci. E difatti questo ragionamento non è cristiano e non è quello che ha mosso i patriarchi nel chiedere un incontro tutti quanti insieme. Il ragionamento invece è quello che si ricorda che nella preghiera sacerdotale Gesù aveva indicato proprio nell'unità la condizione della pace. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, ma io prego il Padre perché voi siate una cosa sola, come io e il Padre siamo una cosa sola. E guardate che in italiano si perde, ma in greco e in latino, quando dice una cosa sola, Gesù, e Giovanni lo riporta, si usa il neutro. Nessuno perde la propria identità, quando diventa una cosa sola con l'altro. Si diventa una cosa sola e ciascuno mantiene la propria identità, come il figlio non è il padre non è il figlio, lo spirito non è né il padre né il figlio, eppure tutti e tre, i tre, sono una cosa sola. Questo è il modello di unità che Cristo dà ai suoi discepoli, che Cristo dà alla Chiesa e quindi è il programma anche del cammino ecumenico oggi e per il tempo a venire. Dunque che dall'Oriente abbiano chiamato Roma e abbiano detto aiutateci, troviamo un incontro, dobbiamo parlare e cercare di ragionare insieme per capire come possiamo aiutare concretamente i nostri fratelli che in Medio Oriente stanno soffrendo, questo è qualcosa di molto grande. Oltretutto non è una questione puramente fra cristiani. I testi pronunciati dal Papa, le parole pronunciate dal Papa, sulle quali vorrò tornare con voi, perché io mi auguro che tutti li abbiate già letti e meditati, in qual caso faremo una ripetizione, ma tanto più se nessuno, se qualcuno non le ha lette e meditate, meritano di essere lette e meditate. Queste parole evidenziano in modo molto acuto come le questioni della sopravvivenza dei cristiani non riguardano semplicemente una faccenduola interna alla Chiesa cattolica o diciamo alle Chiese in generale. Quando si parla della pace per i cristiani, si parla della pace per il mondo. Il Papa ha osservato che il Medio Oriente senza i cristiani non è il Medio Oriente, che i cristiani sono un particolare enzima sociale che funge da stabilizzatore di tante dinamiche interne, è funzionato per secoli. Minare oggi queste cose significa rompere dei delicati equilibri che poi si traducono nella pratica e nella drammatica cronaca dei nostri giorni anche negli inusitati flussi migratori che vediamo. Ora, se noi non siamo capaci di analisi complessiva, noi pensiamo magari che i flussi migratori non c'entrino niente con le faccende dei cristiani e pensiamo perfino di poter essere cristiani rigettando i migranti a mare oppure facendone una questione politica e scegliendo in base a elezioni partitiche che ciascuno di noi è naturalmente libero di fare e magari ha già fatto. Ecco, non è questo però che il Papa ci insegna. Il Papa ci insegna ad avere uno sguardo analitico complessivo di ampio raggio che legge insieme tutte quante tutti quanti i dati sullo scacchiere. Quali sono i dati? I dati sono che se non c'è pace in Medio Oriente, il Medio Oriente è un triangolo chiave, è una mezzaluna chiave per la pace anche in Africa e anche in Asia per le tensioni contro i cristiani, anche in Pakistan e in India, se la pace non tiene in Medio Oriente, la pace non c'è neanche in Africa e neanche in Asia. E dall'Africa continuano le ondate migratorie che oltre il Sahara arrivano e poi naturalmente cercano di oltrepassare il Mediterraneo e venire in Italia. L'idea allora di risolvere, per dire, facendo dei campi di accoglienza in Africa invece che in Italia, appare velleitaria. È come pensare di fermare un treno sparandogli contro con un fucile ad aria, è qualcosa di assolutamente inadeguato. La via indicata dal Papa insieme con tutti i capi delle chiese, che è qualcosa di grandioso, è un'altra. Bisogna cercare la pace minando le ingiustizie. Non è possibile, ha detto il Papa, che si pensi di perseguire la pace, si facciano grandi proclami e poi si continuino a vendere armi, si continuino a curare interessi che non hanno a che fare con quelle terre, con quelle nazioni e che minano anzi quei popoli, quelle terre, quelle nazioni. Nel momento in cui i bambini vengono su senza aver mai visto giorni di pace, è naturale che nel pensare un futuro per loro stessi lo penseranno all'estero, lo penseranno altrove e quei bambini saranno costretti a diventare migranti perché sarà loro negato il diritto a non migrare, ciò che invece noi dobbiamo cercare di garantire ancora prima del diritto a migrare, che pure esiste ed è un dato riconosciuto anche dai testi del Concilio Vaticano II. Quindi vedete che bello. così come era accaduto a Corinto, così accade anche oggi. Le questioni puramente ecclesiali si rivelano virtualmente gravide di una fecondità tale per cui lo Stato ne diventa coinvolto, la politica diventa interessata a queste questioni. E adesso vi dirò fino a che punto questo è vero, fino a dei punti inauditi. Però, visto che ho parlato della lettera ai Corinzi, vorrei leggervi un rapido passaggio, quindi torniamo indietro a Roma nel 95, un rapido passaggio di questa lettera in cui si parla dell'atteggiamento ecumenico, cioè dell'atteggiamento di chi vuole la riconciliazione, di chi la vuole veramente, che cosa è disposto a dare chi veramente vuole la riconciliazione. Scelgo questo passo perché peraltro era nell'ufficio delle letture di 2 o 3 giorni fa e quindi pensando anche a questa trasmissione mi sembrava che venisse buono richiamarlo. Dai capitoli 51 e 55, questi passi. Questo è 51 in particolare, e dice Clemente ai Corinzi: imploriamo il perdono di tutto ciò che abbiamo commesso di male a causa dell'insidia del nemico. Vedete cosa dice? Imploriamo, non implorate, perché tutti abbiamo commesso il male a causa dell'insidia del nemico. Noi cristiani sappiamo che c'è un nemico nel mondo, che il nemico è il diavolo che ci tenta, ci tende lacci e ci fa cadere. Quando avvengono queste divisioni, la colpa non è quasi mai di una parte soltanto. Coloro che furono istigatori di sollevazione e di dissenso devono considerare bene quello che ci accomuna nella speranza. Bello, eh? Non dice quali pene li aspettano, quello che ci accomuna nella speranza, questo devono considerare. Coloro infatti che trascorrono la loro vita nel timore e nella carità preferiscono incorrere essi stessi nei tormenti piuttosto che vedervi cadere il loro prossimo. Desiderano assai più subire loro stessi il biasimo che compromettere quella concordia così bella e santa propria della nostra tradizione. 95 d.C., questo parla della nostra tradizione, è una cosa favolosa questo testo. È meglio per l'uomo, continua Clemente, confessare i suoi peccati che indurire il suo cuore. Chi dunque tra voi è nobile di cuore, misericordioso, pieno di carità? Dica allora se per causa mia sono sorte animosità, ribellioni, discordie e divisioni. Pasto, me ne vado dovunque vorrete e farò quello che la comunità mi ingiungerà, purché il gregge di Cristo viva in pace con i presbiteri legittimamente stabiliti. È bellissimo questo passaggio. Purché il gregge di Cristo viva in pace con i presbiteri legittimamente stabiliti. Meglio l'esilio, dice Clemente. Se avete combinato l'irreparabile, abbiate il coraggio anche persino di andarvene, di lasciare voi che magari siete i responsabili, chiedete scusa, riparate anche con l'assenza fisica e lasciate che la Chiesa riprenda la sua vita. È questo quello che è il modello del cammino ecumenico, riconoscere di aver contribuito a un caos, a una frattura che non corrisponde alla volontà del Salvatore e rendersi disponibili a fare tutto quanto sarà in nostro potere attualmente, in questo momento, oggi e qui, per riparare a questa grave situazione che paragoniamo solitamente anche alla scissione della tunica inconsutile di Cristo. Era cucita tutta ad un pezzo, fatta da cima a fondo, dicono i Vangeli quando parlano dei soldati che neanche loro la strappano perché non vale la pena strappare una cosa che neanche è stata cucita. E noi questa cosa l'abbiamo fatta, noi cristiani l'abbiamo fatta, la tunica di Cristo e la Chiesa, e noi cristiani l'abbiamo ferita la Chiesa. Ma prima di tornare a leggere i testi di Papa Francesco a Bari, che sono molto significativi e sui quali vorremmo tornare a soffermarci, vorrei che capissimo anche qual è il sottotesto, ecco perché nel titolo della trasmissione ho messo il sottotesto dell'incontro di Bari. Perché è importante? Qualcosa sì, ve l'ho già detto, però vi ho accennato al fatto che i cristiani fanno cose così vere, così belle, hanno un ruolo così essenziale nel mondo, non sono i pastafariani, non sono gente che che scherza, che si burla di tutto e di tutti, i cristiani vivono e contribuiscono alla città dell'uomo. E quindi quando loro hanno un problema, in realtà il problema riguarda tutto quanto il mondo. Questa cosa si era resa evidente proprio nell'epoca patristica. Voi pensate, adesso riassumiamo a spanne, per grandi linee, voi pensate al problema che i cristiani erano stati quando l'impero vacillava e alcuni imperatori ritenevano che fossero proprio questi innovatori che portavano l'ateismo riguardo agli dèi e la fede in un Dio unico e invisibile che non si può neanche scolpire, non si può neanche onorare con dell'incenso, con dei sacrifici di montoni e di vitelli, che era stata proprio questa fede a rendere l'impero empio e quindi ad esporlo ai barbari che lo opprimevano da tutte le parti. Certo, Agostino avrebbe risposto in modo magistrale con i 22 libri del De Civitate Dei, ma Agostino scrive il De Civitate Dei dal 400 al 430, 410, scusate, al 430, in 20 anni di lavoro terminati solo con la morte praticamente. E prima del V secolo è successo qualcosa di diverso, sono finite le persecuzioni. Lo Stato è diventato cristiano e che cosa è accaduto? Appena Agostino, Costantino, cioè di fatto lo Stato, è diventato cristiano, pur non essendosi battezzato, voi sapete che Costantino si battezza poco prima della morte, nel 36, e pare che l'abbia battezzato anche un vescovo semiariano. Però di fatto nel suo intimo affermava di essere cristiano già da prima. E già quando si allentavano i tempi delle persecuzioni subito dopo Diocleziano, quindi nel 303 l'ultima grande ondata di persecuzione, poi grandi persecuzioni non ce ne sono state, e già dal 309 una certa pace già sotto Massenzio si vedeva. Costantino fa propria questa politica e va avanti nella pacificazione della Chiesa. Cosa fa? Vede che ci sono alcune questioni, come quella ariana, quella della Pasqua, e chiede ai vescovi di riunirsi in un unico punto per parlarne. Lui, neanche cristiano, cioè neanche battezzato, suggerisce ai vescovi l'idea dei concili ecumenici, quella che noi avremmo chiamato dei concili ecumenici, e così a Nicea nel 325 si sarebbe tenuto il primo grande concilio ecumenico a cui avrebbero partecipato i maggiori vescovi dell'epoca, portati, badate bene, con il cursus publicus. Significa che Costantino non solo ha dato l'idea, ha suggerito, ha messo a disposizione la location, come diciamo oggi con brutto anglismo, ma è anche andato a prenderli uno per uno i padri, cioè non personalmente, ma ha messo a disposizione i taxi dell'epoca perché i padri da tutte le estremità dell'impero confluissero simultaneamente a Nicea e a Nicea stabilissero le loro cose. Costantino presiedeva l'assise e la presiedeva come vescovo di quelli di fuori, era l'attributo, l'epiteto che Costantino si dava. Ora, che cosa accade? Che nel canone sesto del Concilio di Nicea si parla di alcune grandi sedi dell'Oriente, della cristianità tutta quanta, e queste grandi sedi sono Roma, Alessandria e Antiochia. Vengono indicate queste tre comunità, queste tre grandi città come città di riferimento, dei punti importanti che si dividono un pochino l'autorità. L'autorità in fatto ecclesiale, evidentemente, anche se Costantino poi avrebbe fatto in modo, dopo il concilio, di conferire ai vescovi anche potere giudiziario attivo, ne abbiamo parlato un paio di volte fa, trattando delle episcopali audienze. Tuttavia, il canone sesto del concilio di Nicea dice che Antiochia prende la giurisdizione per l'Asia, Alessandria prende la giurisdizione per l'Africa e c'è Roma. E di Roma non si dice la giurisdizione, curiosamente. Non è stata indicata nel Concilio di Nicea la giurisdizione della Chiesa di Roma nel canone sesto. Questa cosa è stato un tratto di difformità, se volete anche di ambiguità del canone, che ha suscitato a seguire degli effetti pazzeschi. Voi sapete quando si dice un battito d'ala di farfalla che causa un tornado dall'altro lato del mondo, ecco, qualcosa del genere. Chi se l'è accorto? Sicuramente se ne erano accorti, ma se uno legge oggi quel testo quasi neanche si accorge che di Roma non si indica la giurisdizione, mentre di Alessandria e di Antiochia si indica la giurisdizione. Sono le tre grandi città della cristianità, neanche si indica un nesso teorico vero tra di loro, eppure di due si indicano delle giurisdizioni precise, ecco anche la Cirenaica compete ad Alessandria, ma non si parla della giurisdizione romana. Questo ha fatto sì che Roma continuasse a intendere il suo primato come qualcosa di semplicemente universale. Così quando un clemente risponde ai corinzi, non pensa, oddio, certo i corinzi dovrebbero rivolgersi a qualcun altro. Così quando Gregorio avrebbe mandato poi Agostino di Canterbury nell'Anglia, non pensa, oddio, sì, in effetti devo chiedere ai vescovi locali cosa fare, e qualche vescovo locale glielo fa notare. Gregorio, diciamo un po' più avanti nei secoli, avrebbe osservato: sì, tu hai ragione, tu hai piena giurisdizione, ma io qui mi richiamo a un primato di Paolo e di Pietro. Ora, su questo dobbiamo essere molto chiari perché purtroppo regna tanta confusione. Dire Roma significa dire primato petrino, sì, ma questo non è stato sempre e da subito e così chiaro. Questa è stata una elaborazione che ha richiesto tempo, che ha richiesto secoli e che si è formalizzata, diciamo, con Leone Magno, quindi siamo agli inizi del V secolo. Prima, se volete, troviamo qualcosa in Damaso, alla fine del IV, ma negli anni Ottanta del IV secolo siamo. Noi abbiamo ciò che vi dicevo, fino a Vittore non siamo neanche sicuri che ci sia un vescovo a Roma. Forse c'era un collegio di presbiteri e qualcuno che lo presiedeva, che fosse un vescovo monarchico non lo sappiamo. Ho già avuto modo di dire che Ignazio di Antiochia scrive a tutte quante le chiese menzionando e salutando il vescovo, e quando scrive alla lettera ai Romani, che ha l'introduzione più ampollosa, più ricercata e più fattosa, non nomina neanche il vescovo. E siamo nel 110, all'inizio del secondo secolo. Quindi abbiamo una fase in cui Roma forse non ha un papa, per dirla in termini brutali, eppure è già Roma. Già le si riconosce un primato particolare, colei che presiede tutte le chiese nella carità, scrive Ignazio nella lettera alla chiesa della quale non menziona il vescovo. È qualcosa di strepitoso, anche questa anomalia, se ci fate caso. Stavamo dicendo che la Chiesa di Roma non fu fondata da Pietro e Paolo, ma fu consacrata dal sangue di Pietro e Paolo. Questo dice Ireneo nel 180, nel terzo libro dell'Adversus Heresies. E quindi questo ci dice, come dato per le valutazioni a posteriori, che da un lato Pietro e Paolo non sono all'origine della Chiesa di Roma, magari fosse dell'importanza della Chiesa di Roma, ma per la loro morte, non per il fatto che l'hanno annunciato il Vangelo a Roma, perché entrambi ce lo trovano il Vangelo a Roma, ma dall'altro lato dice che l'importanza di Roma tra le chiese non si deve al fatto che Roma era la capitale dell'impero. Ecco, questo è stato il grave punto di dissenso tra Roma e le chiese ortodosse che mano a mano si sono separate, che sono venute meno nella comunione, con colpe da una parte e dall'altra. Però questo è il grave punto di dissenso sul quale è opportuno che si faccia un ecumenismo anche della verità storica, che si accettino serenamente alcuni dati senza ideologia. Quindi non è vero che Pietro e Paolo fondarono la Chiesa di Roma, chi pretende questo sbaglia, e peraltro il primato di Roma, primato romano, è primato petrino, ma è anche primato paolino. E dall'altro non è vero che il primato di Roma si debba al suo fatto di essere sede imperiale. Su questo adesso tra poco dirò qualcosa di importante, spero che gli amici ortodossi in ascolto possano ascoltare e accettare questi dati storici senza spirito di contesa e di rivalsa, perché non ve n'è da parte nostra, da parte mia. Stiamo raccogliendo i dati dei nostri padri e cerchiamo di vedere come rimettere insieme l'eredità che altri nostri padri, senza colpa di nessuno, semmai nostra, semmai loro, semmai di tutti, hanno in parte diviso. Ebbene, cosa è accaduto? È accaduto che da un certo punto in poi questa anomalia che vi ho evidenziato nel canone VI di Nicea, cioè che Roma non aveva una giurisdizione fissata dal canone conciliare, è diventata motivo di contesa, di rivalsa, già nel concilio costantinopolitano I, quindi nel 381, una cinquantina d'anni dopo il Niceno, avviene il colpo di mano, perché nel frattempo Costantino aveva fondato Costantinopoli, che esisteva già, ma l'aveva riedificata, l'aveva fatta diventare capitale imperiale. Viene convocato lì il concilio, anche con un bel tira e molla su dove convocarlo, viene convocato lì il concilio e Costantinopoli a quel punto insiste nel mettersi insieme con le altre tre grandi città, le altre tre chiese, Roma, Alessandria e Antiochia di Siria, ma attenzione, non vuole mettersi dopo la terza, vuole mettersi dopo la seconda. Perché? Perché Costantinopoli, essendo capitale imperiale, è in certo modo la nuova Roma. Ecco perché Costantinopoli palesemente non cerca da principio di fondare la propria autorevolezza ecclesiale sul versante apostolico, cerca di fondarla sul versante politico, ma è, diciamo in modo brutale, una invenzione di Costantinopoli che molto, molto dolore avrebbe causato. Vi posso dire, per esempio, che perfino a Costantinopoli, dove il principio politico prevaleva e di certo non si poteva invocare la fondazione apostolica della Chiesa, anche se poi si sarebbe parlato di Andrea, ma vi ho raccontato la volta scorsa di Marco a Venezia, ecco, una cosa del genere, per accedere al principio apostolico non si rinunciò a una certa forzatura teologica del principio di unità delle chiese. A motivo di tale principio, i padri conciliari calcedonesi e più tardi Anatolio si appellarono alla mediazione apostolica di Roma perché, badate bene, di certo un raggio della sua apostolica luce si doveva ben irradiare sulla nuova Roma. Ecco, capite qual è il punto? Siccome Costantinopoli è nuova Roma e Roma è città apostolica, allora anche la nuova Roma è in qualche modo città apostolica. Un raggio della sua apostolica luce si doveva ben irradiare sulla nuova Roma. Questo Acta Conciliorum e Comunicorum, tomo 2, volume 1, pars prima 118, Patrologia Latina 54, 958. Lo cito perché magari qualcuno può restare piccato e dice: ah, Marco Tullio spara queste sentenze. No, questo è Anatolio, è uno dei padri della Chiesa. Poiché una con Roma, Costantinopoli poteva dirsi anche apostolica. Questo lo dice anche De Vries nei Patriarcati Orientali. Io insomma spero di essere chiaro fino a questo punto. Cosa è successo? È successo che con Giustiniano, l'imperatore teologo, il vero imperatore teologo, lo Stato si sarebbe accorto che questi centri di potere, che nel frattempo erano diventati da 3-4 e da 4-5, visto che nel Concilio Efesino si sarebbe aggiunta anche il Patriarcato di Gerusalemme, questi centri di potere ecclesiastico tornavano utilissimi anche nella gestione dell'impero, che all'epoca era suddiviso in diocesi e province, cioè in province e in diocesi. E quindi cosa fece? Giustiniano coniò il concetto di pentarchia, dice: ecco, ci sono cinque grandi principi ecclesiastici, e questi cinque grandi principi sono Roma, Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme, perché Gerusalemme peraltro fu messa in fondo all'elenco, a differenza di quanto fecero per Costantinopoli. Questa pentarchia resse in realtà per un periodo storico brevissimo. Poi cosa successe? Poi accadde l'invasione araba del bacino del Mediterraneo, quando tutto quanto il bacino sud del Mediterraneo fu risucchiato, quindi anche Gerusalemme al tempo di Sofronio e Alessandria fino poi a Gibilterra, dagli arabi musulmani e anche oltre Gibilterra, chiaramente tre dei cinque patriarcati, dei cinque pretesi patriarcati, sarebbero stati tolti di mezzo e non avrebbero avuto più voce in capitolo. Ecco, vedete che le lotte con l'ISIS oggi hanno ancora a che fare con la questione dell'invasione musulmana, che aveva tolto di mezzo quel principio pentarchico. Ma il principio pentarchico non è un principio inventato né dai padri della Chiesa, è un principio politico inventato da Giustiniano, imperatore teologo, grande teologo, bellissima la sua storia, quella della moglie ancora più bella, tuttavia non costituisce un dogma di fede, un'invenzione di Giustiniano, tanto più considerando che non ha retto nella fattispecie, non ha retto mai. E però adesso io vi provoco, chiedo scusa se mi sto dilungando, però come vedete il quadro è complesso e voglio cercare di darne un'inquadratura quanto più possibile esatta, benché succinta. Che fine ha fatto Kirill? Perché non c'era il patriarca moscovita? Ma soprattutto, perché non ho menzionato Mosca tra i cinque patriarcati? Perché Mosca non era mai stata tra i cinque patriarcati. Anzitutto bisogna dire che il primo patriarcato, il patriarcato di Roma, non è mai stato riconosciuto dal Papa, dai papi, come un vero effettivo patriarcato. Attenzione. Il primo Papa di cui possiamo dire che abbia usato per sé il titolo patriarcale è Papa Teodoro, che si è definito, a quanto pare, ma le fonti sono incerte, si definì patriarca e non patriarca d'Occidente. L'invenzione del titolo patriarca d'Occidente fu un'invenzione che i papi piuttosto subirono che fecero. Qual è lo scopo di questa invenzione patriarca d'Occidente, dell'invenzione del titolo patriarcale con la definizione d'Occidente? Era esattamente rimediare all'anomalia di Nicea, cioè dare finalmente anche a Roma una giurisdizione. Cercare di rimettere a posto i cocci della Chiesa che ormai si stava rompendo nella sua unità, dicendo va bene, allora Roma non comanda dappertutto, Roma comanda soltanto in Occidente. E voi capite che questa cosa da Roma non è mai stata accettata, non si è mai protestato, ma neanche si è accettato. E quando il Papa annoverò tra i suoi titoli anche quello di patriarca d'Occidente, lo fece perché in Occidente il titolo patriarcale era un titolo onorifico, come esiste il patriarcato di Venezia, che è il titolo di un prelato latino, non di un prelato orientale, cioè lo sapete, Angelo Roncalli, Angelo Scola, patriarchi di Venezia sono preti cattolici romani, vescovi cattolici romani che sono stati mandati lì, non sono vescovi e preti ortodossi. Il patriarcato inteso all'occidentale è poco più di un monsignorato, è un super monsignorato, se lo vogliamo dire così, e questo chiaramente è molto molto diminutivo dell'essenza del patriarcato per come invece si veniva designando in Oriente. Voi sapete, anche a Lisbona c'è un patriarca, ma il patriarca di Lisbona assolutamente non conta più di qualunque altro vescovo. Così non è per un patriarca in Oriente, perché un patriarca in Oriente è un etnarca, cioè di fatto è il capo di una grande etnia di popoli, che poi è il motivo attualmente anche dell'attrito tra Costantinopoli e Mosca, perché Costantinopoli ha dalla sua un'antichità che rispetto a, a Roma potrà scricchiolare, ma rispetto a Costantinopoli è lo zecchino. Mosca, scusate, rispetto a Mosca, Mosca da parte sua invece ha un altro importantissimo elemento, che è il numero dei fedeli. Cioè Mosca estende il suo patriarcato su un territorio base, su un territorio ordinario, che è quello della Russia, che è un territorio di fatto imperiale, quello che aveva anche Costantinopoli e per cui Costantinopoli era diventato patriarcato, solo che Costantinopoli non ce l'ha più questo territorio da un pezzo. Se si va a Costantinopoli si vede che la comunità cristiana, fatta da poche migliaia di persone, è circondata da un contesto turco, peraltro neanche islamico, completamente secolarizzato. Quindi Costantinopoli da una parte ha la nobiltà, dall'altra ha perso i numeri. Poi sia Costantinopoli sia Mosca hanno fedeli in tutto il mondo e difatti quando il Papa ha incontrato Kirill, vi ricordate dove l'aveva incontrato? L'aveva incontrato a Cuba, sempre per il solito discorso di cercare posti non compromessi e non compromettenti, ma erano a Cuba entrambi per visite apostoliche. E infatti Papa Francesco, che aveva desiderio profondo di incontrarlo, aveva detto a quanti si occupavano dell'organizzazione del viaggio: dica dove vuole, quando vuole, per me va bene tutto, vado dove vuole, quando vuole lui, basta che mi dia una disponibilità. Ma allora, ecco, la riprova di quanto dicevo prima sta nel fatto in cui, nel modo in cui anche Mosca divenne patriarcato, perché non l'ho detto, ma quando è che Mosca è diventata patriarcato? Era il 1593, quando si tenne a Costantinopoli un sacrosanto e grande concilio presieduto da Geremia II, patriarca di Costantinopoli, da Melezio Pigas, patriarca alessandrino. Ormai figuriamoci, Alessandria era in preda all'invasione più totale, però era stato chiamato sempre per mantenere un contesto di pentarchia, e questi avevano dovuto giustificare il fatto che stavano alterando il numero 5, che ormai era mitologico nella mentalità comune. Come facciamo a giustificare il fatto che stiamo alterando questo numero 5? Questi avevano trovato questo escamotage, che io ho sempre trovato, non dico ipocrita, ma poco convincente, o meglio, trovo che sia importante per indicare il peso dell'elemento politico nella moltiplicazione dei patriarcati, che non è male, però bisogna distinguerlo dall'elemento apostolico. E diceva dunque Melezio Pigas, giustificando la violazione della pentarchia: poiché per grazia di Dio la Chiesa di Cristo sussiste bene costituita e secondo i dogmi della pietà religiosa ha ottenuto una perfetta struttura nelle norme stabilite ed evidenziate dal Salvatore stesso per mezzo degli Apostoli e dei Santi Padri, e siccome il Signore ha giudicato degno dell'impero anche Mosca, allora riconosciamo, eccetera, eccetera, che anche a Mosca si addice il titolo patriarcale. E quindi Mosca diventa la terza Roma. Va bene tutto. Ma da un lato vedete che si reitera il ragionamento ammesso da Anatolio. Di fatto stiamo perseguendo un ragionamento politico, accettando che poi, cioè sperando che ne consegua anche una implicazione religiosa e teologica. E dall'altro c'è un elemento che mi sembra molto avulso dalla realtà. Quando si dice la Chiesa di Cristo sussiste bene costituita secondo i dogmi della pietà religiosa ed è il 1593, io guardo il mio calendario e dico: ma com'è possibile dire così? 1589, 1593, dopo gli scismi d'Oriente e d'Occidente, dopo il tremendo concilio di Costanza, dopo Lutero, Zwingli, dopo Calvino, con gli ottomani che erano appena stati respinti a Lepanto ma che incalzavano per entrare in Europa, come si fa a dire che la Chiesa di Cristo è ben costituita. È un ragionamento che appunto mi è sempre sembrato coartato nella sua dimensione religiosa e messo lì per giustificare una impellenza, poiché l'impero russo, che aveva insomma diversi secoli, si stava espandendo, si stava rafforzando e aveva bisogno di una legittimazione religiosa, allora in una studiata alleanza con Costantinopoli, e Costantinopoli è arrivato in mezzo pure Alessandria, che ormai contava veramente poco, essendo così tagliata fuori dai giochi della Christianitas, dai giochi ecclesiastico-politici della Christianitas, ecco che allora Mosca ha ricevuto il suo patriarcato. E questo poi di fatto è stato, dal punto di vista storico, il motivo per cui il 7 luglio Kirill ha mandato sì Hilarion, che è il suo numero due, che è il suo logotenente e che è una partecipazione comunque importantissima, però non è venuto lui. Io ci ho sperato fino all'ultimo personalmente, perché se fosse venuto Kirill veramente avremmo assistito a una svolta molto molto più che epocale. È stata storica anche questa, ma se fossero venuti insieme i patriarchi delle principali chiese d'Oriente insieme con il Papa, beh, avremmo visto qualcosa di eccezionalmente storico. Perché ho detto insieme con il Papa e non insieme con il Patriarca d'Occidente? Perché tutto quanto ho detto, in qualche misura, è mia opinione di studioso e di ricercatore, che lo condivide anche Josef Ratzinger, Benedetto XVI, che tra i primi atti di governo ha avuto proprio la cancellazione del titolo patriarcale. Nell'annuario pontificio del 2007, mi pare, senza neanche due righe di spiegazione, di giustificazione, il titolo patriarcale è stato cancellato con un colpo di riga, perché Benedetto XVI aveva detto togliamo questo titolo che crea confusione, servirà per rilanciare il dibattito ecumenico, il dibattito e il dialogo ecumenico. Lì per lì non sembrò così, lì per lì ci furono reazioni scandalizzate, ecco, si mette su un altro piano, si sente superiore a noi. Poi invece si capì che le sue ragioni erano altre, il Papa si permetteva di togliersi questo titolo che non gli è mai competuto, si vede dal canone sesto di Nicea che il suo ruolo non è comparato a quello di altre grandi città della cristianità, di altre grandi diocesi della cristianità, ma che è una cosa diversa e che è un punto di garanzia, è un punto di equità, di equidistanza e di primato di presbia testimis, dicono i sacri canoni, un primato d'onore, però si traduce anche in qualche forma istituzionale, in qualche forma giuridica. Ecco, Benedetto XVI ha avuto questo silenzioso coraggio di buttare giù un titolo che da secoli ormai i papi si appiccicavano senza neanche crederci, senza neanche usarlo a parte che in qualche lapide, e così facendo ha permesso di fatto a Francesco di muovere i suoi passi con una libertà impressionante. Ora ecco, io vorrei ascoltare, se qualcuno di voi non sta guardando la partita, le vostre impressioni riguardo a questo denso excursus che ho fatto, mi scuso se sono risultato pesante, e quindi chiedo alla regia di aprire le linee e a voi di chiamare per condividere vostre risonanze, anche vostre domande, nei limiti del possibile cercherò di rispondere e poi concluderemo con un passaggio sui testi di Francesco, che penso a questo punto risulteranno anche più parlanti di quanto possano sembrarlo senza questo sottotesto che ho cercato di fornire. Linea alla regia.
Pronto?
Sì, pronto.
Sono Maria Teresa de Genova. Tanto grazie, interessantissima la conferenza. Però la mia domanda è molto più semplice. Vorrei sapere come è arrivato l'annuncio evangelico a Roma, se non appunto non da Pietro, perché Paolo già parla della comunità in Roma, già presente prima che lui arrivi. Ma di Pietro?
Sì. La domanda è interessantissima. In effetti noi non siamo neanche sicurissimi di chi sia arrivato prima a Roma tra Pietro e Paolo. Qualcuno dice prima Pietro, qualcuno prima Paolo, ma come potete immaginare, vista la posta in gioco, le fonti non sono mai al di sopra dei sospetti, e quindi quando facciamo un lavoro storico dobbiamo valutare intanto se abbiamo fonti antiche, e se non le abbiamo già partiamo maluccio dal punto di vista storico, e poi se ci sono degli interessi che muovono le fonti. Io dico per esempio che nelle pseudo-clementine, che sono testi tra il IV e il V secolo, nelle pseudo-clementine si legge anche, oltre a delle epistole, una specie di romanzo storico molto avventuroso in cui si racconta di Pietro e Paolo che si rimpallano l'un l'altro da una parte all'altra del Mediterraneo correndo verso Roma. Quindi ecco, l'idea di questa corsa verso Roma c'è ed è importante. Chi abbia portato il cristianesimo a Roma in realtà non ha un nome, nel senso che noi sappiamo per certo che quando Paolo sta andando verso Roma trova Priscilla e Aquila che da Roma tornano e vanno a Corinto, e Paolo pure va a Corinto, infatti è lì che poi si mette a scrivere la lettera ai Romani e chiede informazioni, perché Paolo non è andato a Roma e sa da altri che a Roma sono stati e da Roma sono venuti, come Priscilla e Aquila, chi sono i nomi che noi leggiamo al capitolo 16 della lettera ai Romani, i lunghissimi saluti estenuanti che Paolo mostra per far capire che prima ancora di arrivare già conosce, già sa la situazione, già sa gli equilibri, e queste cose Paolo le sa da altri. Però la cosa interessante, e già ho avuto modo di dirlo in queste trasmissioni di Padre Nostro, la cosa interessante dal punto di vista storico è proprio l'editto di Claudio in sé, e mi dispiace sempre che gli storici, a mio avviso, non lo enfatizzino molto, perché l'editto di Claudio mostra che il cristianesimo nel 49, cioè il giorno dopo la risurrezione, con l'ottica della storia nel mondo antico, nel 49 era a Roma in modo così radicato da creare problemi così costanti, persistenti e importanti che la massima autorità imperiale provvedesse con un editto a risolvere il problema. Che cosa è successo? Lo racconta Svetonio. Nel 49 Claudio caccia via da Roma gli ebrei, dice Svetonio, iudeos assidue tumultuantes, i giudei che stavano sempre a litigare, assidue tumultuantes, perché litigavano, lo spiega così Svetonio, impulsore cresto, poi la pronuncia di cresto per uno che scrive in latino ma a fonti greche è difficile, forse si doveva leggere Christos, impulsore Cristo. Ad ogni modo c'era nella comunità romana un certo cresto, che facilmente si leggeva I, quella E, come è ancora nel greco, nel neogreco oggi. Questo Cristo dava così tanto fastidio e metteva così tanta zizzania tra gli ebrei, dice Svetonio, che l'imperatore Claudio, non curante anche dei dispositivi legislativi che favorivano gli ebrei a Roma e che risalivano a Giulio Cesare, quindi era anche roba nobile per epoca e per lignaggio, incurante di questo Claudio prende la decisione più drastica, caccia via tutti quanti gli ebrei da Roma. Ovviamente poi non ce l'ha fatta e tutto quanto, però lui l'editto l'ha fatto, e per un certo periodo quelli che erano riconosciuti come ebrei, che forse saranno stati i personaggi, diciamo, ecclesialmente più attivi, si sono dovuti spostare. Ma questo è interessante non solo per la notizia storica, cioè il cristianesimo era a Roma nel 49, ma anche per la notizia ecclesiale, perché va bene che gli ebrei, che i romani non avevano chissà che interesse da principio a distinguere tra cristiani ed ebrei, però in alcune questioni fiscali, quando si trattava di tassazioni, perché avevano anche tassazioni ridotte sempre dai tempi di Giulio Cesare, noi sappiamo che l'impero sapeva distinguere subito dopo il 49 tra giudei e cristiani, quindi è dovuto accadere un evento, un fatto per cui l'impero ha imparato che non tutti gli ebrei sono ebrei. E questo ci dice una cosa molto importante sulla comunità giudeo-cristiana, che in parte, penso nei limiti del plausibile, di quello che storicamente ora io posso dire, risponde alla domanda di Maria Teresa, cioè chi ha portato l'annuncio evangelico a Roma. L'annuncio evangelico a Roma probabilmente è stato portato da qualche anonimo giudeo. Avete presente il racconto degli Atti degli Apostoli sulla Pentecoste? Beh, venivano da tutto il mondo e anche da Roma quelli che erano presenti al discorso di Pietro. Se quelli sono tornati nei posti di provenienza, che vengono elencati, e c'è anche Roma, oltre che i parti, gli Elamiti, gli abitanti del Ponto, della Mesopotamia, della Cappadocia, dell'Illiria e tutto quanto, c'è anche Roma, se quelli tornano di là, quelli raccontano di aver visto la Pentecoste, quelli raccontano di aver sentito una lingua che veniva compresa da tutti e raccontano della risurrezione di Cristo, che diventa il grande tema di scontro. Questo è vero negli Atti degli Apostoli. Quando Paolo va in giro, la questione è sempre: Cristo è risorto, Cristo non è risorto, se seguite il filo narrativo degli Atti. Ed è vero, ce lo conferma, è vero nella cronaca dell'antica Roma, ce lo conferma Svetonio. Cioè nel 49 questi litigavano in un modo probabilmente così acceso da essere notato agli occhi dall'impero e perfino da diventare fastidioso per il potere imperiale. Cioè questi dovevano fare delle risse per strada, praticamente, con bottigliate o chissà che altro, per il fatto che Cristo era risorto. E quindi c'erano alcuni ebrei della sinagoga che dicevano sì, Cristo è risorto, altri che dicevano no, è impossibile, Cristo non è risorto. E siccome i romani non capivano fino in fondo la questione, dicevano, parlano tutti di sto Cristo, si vede che questo qui è uno che mette zizzania, adesso non lo riusciamo a trovare lui, quindi mandiamo via tutti quanti gli ebrei, così la finiscono. È una questione importantissima, come capite, e ci dice anche una cosa che interessa di più la storia del cristianesimo antico che la grande storia in generale, cioè che la comunità cristiana di Roma era a forte base giudeo-cristiana, a differenza per esempio di quella di Antiochia, da dove veniva Ignazio di Antiochia, da dove sarebbe venuto Ignazio di Antiochia, che ha una forte componente etnica. Questo spiegherebbe anche perché Ignazio non ci trova un vescovo, perché le comunità giudeo-cristiane sono fondamentalmente a base sinagogale, non c'è un capo dei capi, oddio, ho detto così sembra brutto, non c'è un capo dei presbiteri, ci sono tanti presbiteri, al limite ce n'è uno che spicca un po' di più, ma non ha quella funzione stretta e rigida teorizzata da Ignazio nelle sue lettere. Io insomma spero di aver risposto a Maria Teresa e la ringrazio per l'interessante domanda. Chiedo rapidamente alla regia se c'è altro.
Sì, pronto?
Ecco, c'è un'altra domanda. Mi dica.
Sì, mi chiamo Anna da Milano. Ascolti, forse ero un po' distratta. Ho sentito dei cinque patriarchi all'inizio del 400: Antiochia, Costantinopoli, Alessandria, Gerusalemme.
Roma è la prima.
È Roma, che però non era ancora patriarcato. I patriarcati della Chiesa ortodossa nascono nel 1054, vero?
No. È questa la domanda?
Sì.
Ok, allora, grazie Anna. No, in realtà il 1054 è una data storica, cioè è una data buona dal punto di vista didattico, implica un momento di formale scomunica tra Oriente e Occidente, però non è, voi sapete, quando tutti sappiamo per esperienza diretta o indiretta purtroppo, quando uno divorzia non è che divorzia perché oggi è successo qualcosa, poi chiaramente esiste un giorno in cui si firma l'atto di divorzio, così nel 1054 avviene una scomunica importante, ma in realtà era da secoli che c'erano concili separati, che c'erano sospetti, spionaggi, c'erano concili spiati da monaci, c'erano bastonate date da una parte e dall'altra, e già appunto sotto Gregorio, parliamo di quattro secoli buoni prima del 1054, parlo di Gregorio Magno, già sotto Gregorio si parlava di un'opera di mediazione con Costantinopoli, e Gregorio fu scelto anche perché era apocrisiario a Costantinopoli, quindi conosceva bene i greci e poteva essere buono nel nel venire a capo di questo dilemma. Qual era il dilemma? Il dilemma è che da Giustiniano in poi i greci avevano cominciato a pensare in base alla pentarchia, diciamo i greci, ma loro si definivano romani, loro si definivano romaioi perché si ritenevano ed erano gli effettivi eredi dell'impero romano, perché ormai Romolo Augusto lo era caduto, in Occidente non c'era più niente, ma in Oriente l'impero c'era, ancorché insidiato, ancorché ci fossero popolazioni che premevano, di lì a poco sarebbero arrivati i musulmani, l'invasione araba e tutto quanto, però l'impero in Oriente teneva, in Occidente no. Quindi Costantinopoli accentuava forte della sua potenza politica la propria carica anche ecclesiastica. Questo creava problemi in Occidente. Nei secoli a venire l'Occidente ecclesiastico avrebbe cercato nei Franchi e nel nascente potere dei Franchi una spalla con cui resistere più agiatamente al potere costantinopolitano, e difatti mentre Irene presiedeva il concilio Niceno II, in Occidente avevamo Carlo Magno che per darsi un tono convocava anche lui dei concili, e ha fatto anche bei danni Carlo Magno inserendo il filioque a sfregio contro gli ortodossi, ha fatto un danno che da Roma non voleva nemmeno essere recepito, Roma fu in qualche modo costretta e dopo decenni a recepire, perché ormai era nell'influenza politica del Sacro Romano Impero d'Occidente che era stato ricostituito nell'Ottocento. Però ecco, il problema fondamentale, se posso riassumere allora visto che Anna me ne offre l'occasione, il problema fondamentale è che a Nicea nel 325 il canone 6 non stabilisce qual è la giurisdizione di Roma, mentre dice qual è la giurisdizione di Alessandria e dice qual è la giurisdizione di Antiochia. Questa cosa non viene detta per Roma e l'anomalia genera uno squilibrio, una preoccupazione, un'invidia, sì, perché poi l'invidia è il motore di tante dinamiche peccaminose, pervertite e pervertitrici, che poi si nascondono sotto i veli dell'onestà, della virtù e della pietà, però di fatto quello è. E quindi Roma continuava a elaborare il proprio primato, che era primato romano in quanto apostolico, raffinandolo come primato petrino, e avrebbe fatto male a sganciare via Paolo da quel primato. Si pensi soltanto che Paolo poi era divenuto il patrono della riforma protestante contro Roma, per modo di dire contro Roma, ma per dire Pietro e Paolo erano fin dall'origine un po' i patroni e anche gli anticorpi di Roma. Accentuare molto l'enfasi su uno dei due ha portato diversi danni. Ancora oggi in piazza San Pietro, dove è San Pietro, giustamente hanno voluto mettere la statua di Pietro e la statua di Paolo a uguale distanza e di uguale dimensione. E non è piazza San Paolo, è piazza San Pietro, perché lì c'è il luogo del martirio di Pietro. Sul luogo del martirio di Paolo non trovate la statua di Paolo, di Pietro, oltre a quella di Paolo, trovate solo quella di Paolo. Cioè queste finezze iconografiche dicono la coscienza e l'autocoscienza di un potere che è quello papale. Però che succede? Succede che a San Pietro si celebra non il potere romano, perché il potere romano si celebra in Laterano, non in Vaticano, ma il potere dei papi. Quindi piano piano veniva distaccandosi un pochino la questione del primato papale in quanto primato petrino dal primato romano, e questo è stato un po' un problema e anche un passo falso di Roma. Cioè quando Roma ha preteso di accentrare sulla figura del solo papa la propria autorità, fondandola tutta su Pietro e non su Pietro e Paolo, ha perso qualcosa. Ireneo ci dà un'altra lezione, Ireneo ci ricorda che Roma è Roma perché Pietro e Paolo l'hanno consacrata con il loro sangue, e questa cosa fa sì che il primato di Roma sia sì un primato d'onore, ma un primato così riconosciuto che facilmente diventa un primato giuridico, un primato per cui oggi Francesco invita i patriarchi e i patriarchi vengono, e quando non vengono, non ci vengono per delle ruggini del passato che lentamente stiamo cercando di grattare via. Però ecco, la questione è che il titolo patriarcale Roma non lo ebbe mai in proprio. Roma lo ha avuto sempre passivamente quando dall'Oriente gliel'hanno affibbiato, e quando lo ha accolto così male che di fatto all'interno dell'Occidente il titolo patriarcale era terribilmente sottovalutato. Era sottovalutato al punto da diventare un super monsignorato, dicevo prima, un grande titolo onorifico. Voglio onorare questa sede, la rendo sede patriarcale. Cosa significa? Che poteri ha? Che privilegi ha? Niente. È soltanto un titolo, può venire portando questo particolare paramento quando viene in processione. Ma è molto poco rispetto a quello che ha in Oriente. Che cos'ha in Oriente il patriarcato? È qualcosa di enorme. Il patriarca è un etnarca, è un capo di un popolo, ed è il motivo per cui chiede il diritto di andare a Cuba, perché a Cuba ci sono i russi. E finché conserveranno una memoria della loro tradizione russa, quelli faranno parte dell'etnos russo oltre che dell'etnos cubano. È inevitabile quando si fa il meticciato, e finché quelli continueranno a pregare in russo e a far riferimento alla liturgia in paleoslavo come viene celebrata a Mosca, quelli si riferiranno a Kirill, e Kirill ha il dovere, non solo il diritto, ha il dovere di andare a visitarli. Capite? Questa cosa però Roma non l'ha mai avuta, perché il rito romano paradossalmente si è imposto in tutto il mondo, ma ha lasciato anche ampia facoltà di adattamento, almeno negli ultimi secoli. Ed è il motivo per cui Roma non si è mai legata a un'etnia come patriarcato, a differenza di quanto hanno fatto i patriarcati in Oriente. Noi abbiamo parlato soltanto dei grandi patriarcati storici, ma se parliamo per esempio della Bulgaria, della Romania, dell'Ucraina, ci sono tantissimi patriarcati. Ci sono tantissimi patriarcati che non tutti sono riconosciuti dai patriarcati storici. Perché? Perché anche quelli rosicchiano una fetta di potere. Si costituisce un'etnia rumena, un'etnia ucraina, e questi dicono: noi vogliamo anche noi il nostro patriarcato come voi avete il vostro, noi non siamo la Russia, perché dobbiamo stare sotto al patriarcato russo? Noi non siamo la Grecia, perché dobbiamo stare sotto al patriarcato costantinopolitano? E Costantinopoli dice: ma io sono il patriarca ecumenico, io valgo per tutti. E dice: no, tu vali per quelli che hai sotto di te, noi siamo un altro popolo, noi non siamo i greci, noi siamo i rumeni. I rumeni sono l'unico popolo latino in quell'area slava. Quindi, capite, ci sono, negli ultimi secoli in particolare, con la formazione degli stati nazionali, si sono avviate le formazioni di tanti diversi patriarcati, tutti ugualmente ortodossi, ma non tutti sono riusciti ugualmente a farsi riconoscere dai grandi patriarcati storici. Anzi, una cosa che mi è piaciuta molto nel libro che padre Alessio, lo Ieromonaco, ha voluto mandarmi, è proprio che lui ha riportato all'inizio del testo alcuni pronunciamenti, anche per esempio del patriarca di Romania, e da parte di uno ieromonaco che sta nella chiesa di Costantinopoli. Mi è sembrato, diciamo, strano, ma in senso positivo, mi ha colpito molto, molto positivamente. Ecco, io mi rendo conto che ho allargato la questione rispondendo ad Anna, però, ecco, quando un sussidiario ci deve dare una data, ci dice 1054, perché il sussidiario ha un rigo per spiegarci la questione, ma la questione è molto complicata, e richiama fondamentalmente concezioni di patriarcato che non sono condivise da Oriente e da Occidente. Quello che, ecco, se posso dire così, quello che i patriarcati fanno in Oriente, l'Occidente latino ha deciso di farlo con le conferenze episcopali, che sono un'invenzione dell'età del Vaticano II. Però il Vaticano II ha detto: in effetti avere dei centri di potere ecclesiastico in cui si tutelino gli interessi di una particolare nazione, noi abbiamo parlato di nazioni perché siamo alla fine di un processo degli stati nazionali moderni e non delle etnie, come se ne parla invece in un contesto più prettamente orientale, però il Vaticano II ha detto: creiamo questi centri di potere che aiutino a governare le chiese locali sulla base di interessi nazionali. Cioè la diocesi di non lo so, di Ancona, sta in Italia e l'Italia ha degli interessi suoi particolari, perché non deve esserci un'entità ecclesiastica che curi questi interessi, che li segua, che abbia degli organi apposta, una presidenza, una segreteria e via dicendo? Creiamo una conferenza episcopale, questa è stata la soluzione della Chiesa Latina. In Oriente questo non c'è, ci sono i patriarcati che di fatto hanno un potere analogo a quello della conferenza episcopale, anzi più grande, perché hanno anche un potere dottrinale, oltre che disciplinare e meramente amministrativo. Non a caso, già dalla Evangelii Gaudium, Papa Francesco ha detto sarà forse il caso di dare alle conferenze episcopali qualche autentico potere dottrinale. È stato vago perché chiaramente è l'elaborazione ecclesiale che è chiamata in gioco, è la Chiesa che deve pronunciarsi su quali siano questi poteri dottrinali, e vediamo già qualche eccesso dove c'è una Chiesa che pretende di decidere di dare la comunione ai divorziati e sposati contro l'uso della Chiesa cattolica. È chiaro che quello sarebbe un abuso di potere, ma adesso questo sarebbe un altro discorso. Io ringrazio Anna e chiedo scusa praticamente a tutti per il fatto che non riusciremo, visto che vediamo tutto l'orologio, a leggere i testi di Papa Francesco a Bari. Immagino però che quanto abbiamo detto anche fino a questi minuti non sia inutile per tornare su quei testi, cosa che io vi invito calorosamente a fare. Chiedo scusa anche se c'è qualcuno in linea, ma non c'è più tempo, dalla regia me lo confermano, e quindi da parte mia vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla terza domenica del mese di agosto per una nuova puntata di Padri Nostri, sempre alle 18, sempre su Radio Maria. Da Giovanni Marco Tullio è tutto.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.